Signore e signori, madame e messie, ladies and gentlemen, anche stasera avrete il piacere o il dispiacere di ascoltare dei coglioni che parlano di tecnocontrollo.
Cazzo, siamo proprio dei guerrieri.
Anche questa sera.
Siamo pronti a spaccare, cazzo.
Esatto. Già. Vai. Spacca.
Allora, buonasserissima ai nostri eclettici e molto accaldati ascoltatori. Siamo pronti a partire un'altra volta con le nostre fantastiche veritiere news senza fake news. Allora, da Kaspersky.it abbiamo un servizio porno fotografico che parla di spam. Visto che di solito si comincia con lo spam, anch'io questa volta faccio gli onori del nostro tecno dittatore di interim, conduttore di sto cazzo, e quindi parliamo di spam. Cosa succede con lo spam, signori belli? Succede che lo spam, insomma, è ormai, diciamo, rilevato da gran parte delle piattaforme di mail che conosciamo.
Beh, se posso interrompere un attimo, dica. In realtà, cioè, delle volte anche a non proprio diciamo così al giusto, nel senso che loro danno un punteggio che una roba sia spam, e potrebbe succedere anche che la tua mail aziendale vada in spam, cioè,
certo,
nel senso che
non è perfetto,
ma se tu per sbaglio, non so, fai parte di un'azienda che improvvisamente decide di mandare 1000 mail a un tot di clienti, è probabile che
sì,
magari
segnalato.
Sono i tuoi clienti, uno di questi clienti, due, tre, segnala che quello è spam, tu hai finito nella lista di spam e poi sono cazzi tuoi per far ricevere le tue email ai tuoi clienti di nuovo.
E beh, effettivamente.
Vabbè, no, volevo solamente, quindi diciamo che Google, come altri, hanno degli algoritmi, ok, che tramite segnalazioni o altro fanno che sì, che se venite segnalati come spam non fanno più arrivare la vostra email.
C'è un ranking.
E le sbattono direttamente in spam, per cui non i tuoi, i vostri contatti non ricevono più le vostre email perché le non spedite in spam.
Esatto.
Scusami la interruzione.
Sì, madonna, legittimissimo. E quindi ecco così che tu, azienda che non vuoi non finire in spam anche se è stata inculata a sangue, userai questo bel trucchetto dell'ecosistema Gmail, ecosistema Google, che ci spiega Kaspersky cosa sta succedendo ultimamente. Che gli spammatori aggirano il fatto di usare ste cavolo di mail che vanno in spam ogni volta, utilizzando degli indirizzi Gmail a loro volta, mandando altri indirizzi Gmail, ma visto che l'ecosistema di Google, diciamo, implementa anche dei servizi collaborativi, come potrebbe essere Google Calendar, Google Drive, Google Foto, eccetera, invece di inviare una mail nuda e cruda, inviano messaggi tramite queste piattaforme alternative che arrivano comunque all'ecosistema Google di riferimento con la mail. E a quanto sembra, a quanto ne dice il caro Kaspersky, o Kaspersky, che si voglia dire, sti cazzi, si può mandare un invito a un evento su Google Calendar, per esempio, il quale non finirà mai in spam, perché secondo Google è legittimo che un indirizzo email a caso spedisca a un altro indirizzo email a caso un invito a un evento, a una riunione, cazzo che è, però ovviamente in questo caso dentro al titolo, dentro al corpo dell'invito c'è tutto lo spam che l'attaccante voleva far arrivare tranquillamente senza che vada in spam. Una figata. Oppure Google Foto, possono condividere con voi delle foto di spam ovviamente. Google Drive, stessa cosa, possono condividervi dei documenti di spam tramite Google Drive, un documento pubblico. E questo è quanto alla fine. Avete capito il concetto, penso.
Insomma, aggirano sostanzialmente
le ranking delle mail.
Le ranking di spam delle mail.
Mandando mail camuffate, che in realtà alla codifica di internet sono mail, ma vengono interpretate dall'ecosistema di Google non tramite mail, ma tramite qualche servizio aggiuntivo che hanno, tipo il calendario, tipo Drive, il file sharing, eccetera.
Ok, beh, carina come, come tecnica, devo
ammettere.
Ammettere che è proprio carina, insomma. Bisogna...
Si sono fatti furbi.
Sono bravi, sti spammer sono diventati veramente bravi. C'è qualcuno che ha qualche valutazione da fare su questa genialità di questi spammer? So che abbiamo dei geni delle spam e scam in giro per questa tavola, ma vedo che...
Sono un po' impegnati.
Sono impegnati.
Stanno facendo regia.
Fanno regia, va bene. E vabbè, in realtà io volevo segnalare invece un articolo di Al Jazeera sulla sorveglianza e in realtà sull'intelligenza artificiale utilizzata ovviamente per la sorveglianza. È carina perché praticamente l'immagine parla ovviamente di tecniche che stanno usando per analizzare visi eccetera eccetera in Cina. Voi sapete che la Cina sta sviluppando tantissimo questi sistemi di riconoscimento facciale, riconoscimento comportamentale eccetera eccetera, ma in realtà vengono usati ovviamente in tutti i paesi, nel senso che l'articolo inizia dicendo che cos'è che accomuna un rifugiato yemenita in coda per del cibo, un lavoratore in una che lavora in un supermercato inglese e un studente depresso dell'università. Bene, e tutti questi sono in qualche modo sorvegliati, fra virgolette, dall'intelligenza artificiale. In realtà quello che tutto questo articolo molto lungo su chi l'ha inventata già nel 56 era iniziata, beh, divertente perché chi l'ha inventato questo termine nel 56, un certo Minsky, no, diceva che era divertentissimo che a quei tempi bastava andare da qualsiasi parte e dire: ah sì, sto facendo una cosa di intelligenza artificiale e voi non potete rimanere indietro, in qualsiasi ufficio governativo, e vi ricoprivano di soldi purché voi sviluppaste qualcosa. Abbastanza divertente, come è un po'
portando in millandare,
esatto, un po' come la sicurezza oggi, insomma, basta millantare e vi ricoprono di soldi, insomma. Comunque vabbè, insomma, al di là di questo, in realtà tutto questo articolo sta ragionando su macchine che predicono il crimine, su ancora sistemi che individuano i visi e i comportamenti in qualsiasi momento della città, eccetera eccetera, e che sostanzialmente servono per il controllo, insomma, in generale. Diciamo, questo vabbè, è un articolo, insomma, che traccia un po' ste robe e poi fa anche una serie di ragionamenti su come e dove andremo, insomma. È un articolo di, vabbè, vi cito anche una certa Cori Kreider, o Kreider, scritto Kreider ma probabilmente si pronuncia Kreider, vabbè, ve lo volevo citare.
Bravo,
insomma.
Il nostro inglesofono.
Yes, io l'inglese, ci andiamo a letto la sera, mo prego.
Poi l'inglese sta male, ha delle crisi e scappa dal letto.
No.
Vabbè. Prego, Jai, pure eccomi qua, grazie, grazie alla grazia al cazzo. Allora, parliamo di Digital Globe. Quindi così, dalla regia si scompisciano per le mie battute del cazzo, che effettivamente fanno ridere i polli. Ma parliamo di Secure Watch, di digitalglobe.com, che è una compagnia la quale c'è stata elargita come conoscenza dall'anonimo FFFF, che non si vede da un po', ma è comunque nei meandri della internet cattiva. E questa cara compagnia vende, a quanto pare, foto dal satellite. Vende un servizio che vi fornisce delle foto da satellite aggiornate. Adesso non mi... ecco, sì, ogni 48 ore c'è un'immagine nuova alla risoluzione massima di oggetti identificabili di 30 centimetri e sono 18 anni che vanno avanti a creare un database da 100 petabyte di immagini di tutta la Terra. Cioè, mica cazzi.
Impressionante.
Mica cazzi.
Sì.
Dicono un vantaggio critico per tutte le missioni, ti dicono cosa puoi farci, ma cioè, è evidente. Ti dicono anche che oltre all'immagine statica puoi avere anche l'evoluzione nel tempo della stessa immagine, dello stesso luogo, per vedere i cambiamenti. Quindi strategicamente, se devi fare una missione, ti conviene sapere cosa cavolo è mutato nel tempo. 16 anni ti danno come, diciamo, time lapse del poter visionare i cambiamenti. Ovviamente poi c'è tutta una questione di use case, ovvero di possibilità di utilizzo in certi scenari che, vabbè, insomma, potete immaginare, ecco. Questo è quanto alla fin fine.
Ma vabbè, su questo, poi sulle battaglie dei satelliti, vabbè, in termini generali, chiaramente questo è uno dei business, diciamo così, del presente e del futuro, in termini di GPS, non GPS e così via. Voi sapete che a livello globale c'era un solo sistema, che era il GPS. Adesso ne stanno sviluppando un secondo, sembra che stia arrivando il terzo e anche il quarto. In qualche modo su questo, cioè in generale su questa roba qua, cioè sui satelliti che danno posizione, non posizione, in realtà c'è una quantità di investimento, diciamo così, assolutamente impressionante a tutte le potenze che possono in qualche modo agire su questo aspetto, insomma, cioè fa veramente impressione sta roba qua.
Sì, soprattutto a parte la tua suspense che cerco di riempire con la mia poca saggezza.
Vabbè, ma
questi sono anche commerciali, cioè vendono al pubblico con una risoluzione di 30 centimetri, mica male.
No, effettivamente non è male.
I tempi stanno cambiando e le cose si stanno facendo sempre più accurate, chiaramente.
Certo.
Normale, quasi 2020, insomma.
Quasi. Beh, uno potrebbe comprare l'immagine qua sopra mentre noi stiamo facendo la trasmissione, e con una certa accuratezza potrebbe avere, non so, il quanto stiamo diventando più caldi ogni settimana,
quante birre ci beviamo, per dire,
o quanti brufoli sono cresciuti ogni volta in volta. Va bene.
Suggerimenti dalla regia. Va bene. Altro?
Ma vai con qualcos'altro. Vado che poi
io.
Sì, poi magari. No, aspetto sempre un contributo, ovviamente, dai pezzi forti.
Stanno facendo altro. Stai buono.
Ma io gli sto rompendo i coglioni per smettere che facciano altro e che contribuiscano.
Vabbè,
capisci?
Stanno lavorando per me, quindi. Chi lo sa?
Dice.
Vediamo. Magari hanno qualcosa da dire, ma un'opinione, vediamo cosa succede, che cazzo.
Ok, vai.
Noi continuiamo a triggerarli con le nostre news, poi vediamo cosa succede. Allora, da IEEE.org.
Cos'è IEEE.org?
Sai che non mi ricordo, però niente mica male. Internet Engineering.
Cos'è IEEE.org? Sapete.
I con tre
Sì, esatto.
IE Firewall. Il protocollo firewall,
forse hanno definito il protocollo firewall loro,
forse
come altri protocolli. Infatti questa è un'associazione, non so come altro chiamarla, non è questo il nome, non è un'associazione, però loro definiscono gli standard elettronici, se non sbaglio.
Niente di convalida protocollo International Engineering.
Sapevo che lui
sapesse.
Esatto, esattamente. Sono degli ingegneri che mondialmente definiscono degli standard. Bene, non so come mai hanno anche un blog, a quanto pare, che parla delle identità digitali e le frodi legate a queste. Cosa succede? Che hanno trovato, non so come mai, non so perché, un marketplace, quindi tipo Amazon, nel deep web. Ok, quindi internet che teoricamente vi consente di avere un certo anonimato, chiamato Genesis, questo marketplace, che vende identità digitali che vanno da un valore di $5 a $200. Il prezzo dipende dal valore, ovviamente, ovvero da quante informazioni sono disponibili per quella identità. Potrebbe essere una mail da $5 come a $200, potrebbe essere, che ne so, nome, cognome, indirizzo,
previdenza sociale,
login della banca, robe del genere, ok? Ovviamente, se voi avete il login della banca potete fare il macello, ma questa gente non lo fa, evidentemente. Va a acquistare queste cose per impersonificare della gente e con quel conto bancario fare dei tramacci con altri conti bancari. Spostamenti di denaro, a quanto pare. Almeno così dicono, per carità. C'è una ricerca di Casper Sky, di nuovo, sempre in mezzo con il prezzemolo. La notizia è abbastanza lunga, non me la ricordo tutta perché l'ho letta 2 settimane fa. Aspettavo veramente tanto per poterla dire, perché comunque è interessante, per quanto io ne sappia poco, per carità. Mi scuso, mi dolgo per questo. Però, con, diciamo, l'impersonificazione di una persona online si possono fare di bei macelli, sia questa cosa del spostare conti online, sia truffare, sia impersonificare qualcuno per hackerare una società tramite phishing, per dire, qualunque cosa malevola che si possa fare con una personalità che potrebbe risultare credibile agli occhi dell'attaccato, del target. Bene, ovviamente c'è una vastità, una pletora di attacchi che si possono fare.
Chiaro. Va bene, e io invece volevo interloquire un attimo con i nostri porn, eccetera, eccetera, come chiami tu,
ascoltatori,
e parlando di sostanzialmente una roba simpatica, cioè Telegram ha cercato di spiegare al popolo, cioè a noi, insomma, cosa sono i DDoS. No, voi sapete che c'è questa cosa, cioè, beh, forse non lo sapete, comunque uno degli attacchi che vengono fatti ai siti web sono i cosiddetti DDoS, no? E loro hanno trovato un simpatico esempio.
Dai.
Posso fare l'esempio?
Dai.
Posso fare l'esempio?
Vai.
Voi ti arrabbi? No.
10.
Allora, voi immaginate di essere McDonald's, no? E ovviamente avete della gente che vuole acquistare, e voi immaginate che in mezzo alla gente che vuole acquistare ci siano una marea di persone che in realtà non vuole acquistare assolutamente un cazzo e va lì allo sportello, cioè a chiedere delle informazioni, no? Sostanzialmente a rompere i coglioni. Allora, questo cosa succede? Che voi siete così occupati a rispondere a tutte queste persone che vi chiedono informazioni, com'è quel panino, come non è quell'altro, eccetera, eccetera, quindi i vostri server sono così busy, in qualche modo occupati, che non siete in grado di servire quelli che veramente vorrebbero il vostro panino, la vostra cazzo di Coca-Cola.
Hamburger.
Allora, questo esempio mi è sembrato carino perché tante volte abbiamo parlato, no, di DDoS,
ma in, no? Termini abbastanza tecnici.
In termini tecnici, però voi dovete invece immaginare una cosa molto più semplice, che c'è una persona lì che aspetta qualcuno che fa degli ordini, no? E in realtà viene improvvisamente riempita da persone che in realtà non vuole fare degli ordini, ma semplicemente vuole cagare il cazzo, cioè chiedere informazioni, andare in giro e così via, ma e che vi occupa così tanto il vostro tempo che voi non siete più in grado di fare il lavoro che in realtà vorreste fare, ecco. Questa mi è piaciuta come spiegazione. Non so se i nostri ascoltatori dopo questa spiegazione abbiano colto qualcosa in più di cosa potrebbe essere un attacco DDoS, ma insomma, vabbè, mi piaceva riportarla come tentativo di spiegazione.
Sì, sì. E come mai? Come mai? Perché questa notizia è venuta fuori? Come mai?
Non lo so.
Semplicemente per il fatto che ci sono dei problemi a Hong Kong, ex colonia cinese.
A Telegram. Telegram sì. Ha detto sta roba a Hong Kong.
No, no, non ha detto Hong Kong, ha detto a tutto il mondo per spiegare cosa sta accadendo a Telegram in Cina e in Hong Kong. Che mi sembra sia ex colonia cinese, Hong Kong.
No, in inglese. È un inglese. Ex colonia inglese.
Ok, per un qualche motivo X, Hong Kong, non so esattamente che giorno, ne so poco della questione, ma vabbè, ha, diciamo, promulgato una legge che facilita o quantomeno legalizza l'estradizione in Cina dei cittadini di Hong Kong. Ovviamente la Cina, che passa per dittatore, con i diritti umani che sappiamo che ha, ha generato delle proteste questa cosa a Hong Kong. Cosa è successo? Che tecnicamente e tecnologicamente parlando, Hong Kong ha bloccato, o meglio, ha cercato e sta cercando tuttora attivamente di bloccare tutti i social network. E tra l'altro Telegram, per motivo X, ha subito un attacco di DOS in Cina.
Non lo sapevo.
Sarà collegato?
No, non lo so se sia davvero Telegram. No, non lo so,
Sì. Io penso che la notizia che hai dato tu sarà andata alla massa di cinesi per spiegare che cazzo succede, perché Telegram non funziona, ok?
No, ma non è rispetto alla Cina, era...
vabbè, certo,
però...
l'hanno data al mondo, però
vabbè, era... non so neanche
sarà
se è stato
fuori in questi giorni.
No, perché lì usano non WeChat, non usano Telegram.
Vabbè però, no, Telegram
secondo me le due informazioni non sono
correlate.
Sono andato a Telegram passa come rete,
anche secondo me
Telegram... ho provato passa Telegram attraverso il grande firewall.
No, ma non ho dubbi che passi. Vabbè, ma comunque, vabbè, al di là di questo...
Sostanzialmente c'è un DDoS di Telegram in Cina. A carico di Telegram.
Non lo so, se davvero... Cioè, non lo so.
Sì,
è stato un DDoS. Sì. Boh, basta. Sì. No, non lo sapevo.
La notizia che hai lì parla anche di questo. Oltre al fatto che da Tom's Hardware, una fonte abbastanza inusuale effettivamente, però penso proprio che la situazione sia questa... A Hong Kong ci sono dei manifestanti che vengono identificati, eccetera, eccetera. La cosa, diciamo, curiosa, quantomeno che dà da pensare in senso positivo, è che in questa manifestazione c'è stata una coda infinita ai tornelli della metropolitana. Perché? Perché la gente preferiva pagare in contanti al posto della carta elettronica che poteva essere tracciata. E quindi potevano risultare che loro erano alla manifestazione contro questa legge che è stata promulgata. Quindi una sensibilizzazione mica cazzi, che sarà passata probabilmente sui social,
che è un buon inizio.
Che il governo sta cercando di diciamo oscurare. È un buon inizio, sì.
Che la gente non usi più le carte di credito.
Esatto. Loro hanno una carta chiamata Octopus, vedo un tweet di Mary Hui, che non so chi sia, del 12 giugno 2019, che dice...
Potrebbe essere una fuffa pazzesca,
sì,
fatta dagli stati dalla CIA, però Mary Hui, va bene, dai.
Vabbè, Mary Hui dice che la gente si è trovata davanti una folla interminabile ai tornelli della metropolitana perché la gente voleva, si rifiutava di pagare con questa carta. E voleva pagare in contanti per andare alla manifestazione.
Allora, in generale questo potrebbe essere un buon stimolo per i nostri ascoltatori. Non usate le carte, non usate i bancomat a fare gli acquisti, ma usate i sani contanti. I contanti non sono tracciabili. Fate sta roba, fateci sta cortesia, fate un prelievo al bancomat e poi pagate in contanti e smettetela di usare Fidelity Card o queste cazzo di cagate che... puntualmente da qualche parte sti dati vi vanno a finire e non si capisce per quale motivo dovete farlo.
Ma fatevi fare lo scontrino.
Questo scusami, ma c'entra poco col tecnocontrollo.
No,
cioè,
no,
non c'entra un cazzo.
È questione di legalità.
Sì, ma,
io ogni tanto pago con la carta perché i tipi spesso decidono di non fare gli scontrini,
allora,
quindi...
Allora, stiamo parlando di tecnocontrollo. Sì, stiamo parlando di altre cose, però stiamo parlando di tecnocontrollo. Cioè,
stiamo dando un messaggio, ma non vogliamo dare il messaggio sbagliato.
No, ma il tecnocontrollo è che sti cazzi usate ste robe che altrimenti vi trovate improvvisamente con gente che sa, come nel caso specifico, andate in manifestazione con un cellulare o andate a farvi vostri acquisti, eccetera, eccetera, stiamo parlando di altre cose. Bene, detto ciò, là in fondo c'è una bella notizia, avete qualcosa di piccante? Perché io so che avete qualcosa di piccante, ma non volete dirlo.
Sì, che la tastiera rossa è bellissima, però il computer comunque rimane non funzionante.
Dai!
Va bene, tastiera rossa, allora, le tastiere rosse sono bellissime, ma il computer non funziona.
Io voglio vederlo alle 3 di notte, quando continuerà a codare, a fare cose, con la tastiera rossa, quanto gli verranno gli occhi fuori dalle orbite. C'è un motivo se il blu e il verde sono i colori più rilassanti.
Va bene,
va bene.
Vabbè, lasciamo perdere questo discorso sulle tastiere rosse e ghiacciate. Secondo me c'entrano abbastanza poco con
il tecnocontrollo.
Il tecnocontrollo, anche se.
Perché potrebbe... c'è l'agenzia delle tastiere rosse, è tutto un complotto.
Huawei, la Cina comunista, le tastiere
no.
rosse.
Ah, ecco, ecco. C'è un tentativo, ma di che marca è il computer? Scusa.
Dai.
Cinese, in ogni caso, è fatto in Cina.
È cinese, è cinese, chiaro. Sta cercando di fargli lavaggio del cervello col rosso.
Devo dire,
è ovvio.
Quante agenzie. Cioè, quante marche di computer non cinesi ci sono?
Ma perché dobbiamo parlarne adesso?
Forse no, è prodotto anche quello
anche
in Cina.
Prodotto, ma non
Dell, possiamo parlarne fuori trasmissione.
La roba impressionante è che se voi comprate un Dell, scusami un attimo, e poi ti lascio a te la parola. No, va bene, dai, scusa, vai,
no.
Dai. No, va bene, dai, procedi con la prossima news, perché altrimenti mi sta accannando, mi sta bannando. Vai, prego, prego.
Cazzo. Allora, a parte la regia che si drogano un poco, anche a quanto pare un avvocato tedesco si drogano un poco. Martin Stiger. Cos'è successo? Notizia di qualche settimana fa, da theregister.com.uk, che fa una buona, diciamo, sintesi. È successo che questo avvocato ha accusato Proton Mail, che sappiamo è un provider di email teoricamente crittografate, che ha un sede a Zurigo, in Svizzera, di aiutare attivamente le forze dell'ordine a leggere queste mail che teoricamente sono crittografate. Quindi cosa succede? Che lui ha accusato, con un articolo in tedesco che è stato tradotto non ufficialmente da altri, nel quale alla fine si dice che il public prosecutor, il magistrato,
il
pubblico ministero che è stato intervistato, poi ha ritrattato, ovvero ha detto: guarda che non hai scritto proprio quello che volevo dire, ovvero interpretato a modo tuo. Quello che volevo dire è che Proton Mail contribuisce verso la legge quando è costretta a farlo per la legislazione svizzera e fornisce metadati. Invece il suo avvocato diceva: no, loro forniscono tutte le mail, aiutano a decrittare, eccetera, eccetera. La verità non si sa ovviamente, certo, quale sia. Proton Mail ha replicato che guarda che hai scritto delle cavolate e hai lasciato alla fine la ritrattazione di questo pubblico ministero, sei stato un po' scorretto, birichino, e comunque non è vero, appunto, perché questo pubblico ministero hanno ripostato le cose che ha detto, ovvero: noi agiamo sulla legge svizzera e quindi gli diamo,
certo,
solo per qualche caso aiuto.
Va bene,
questo è quanto.
Allora, io volevo chiudere invece, sempre visto che tu hai prima citato Tom's Hardware, cito ancora Tom's Hardware, che così usa sta per Stati Uniti d'America, ovviamente. Prego, favorisca i social, novità per ottenere visto. Dimmi cosa fai sui social e ti dirò se puoi entrare negli Stati Uniti. Sì, avete detto bene, da venerdì scorso, per ottenere dagli USA un visto di lunga permanenza, viaggi di turismo e affari per un massimo di 90 giorni per soggiorno e 180 giorni nell'anno solare, oltre al transito, sarà obbligatorio fornire all'autorità i propri user ID per tutti i social utilizzati. L'elenco è assai nutrito e comprende Facebook, Twitter, Flickr, LinkedIn, YouTube, Instagram, Ask, Feme, Reddit, Pinterest e via così, Google Plus, eccetera, eccetera. Quindi, se volete andare negli Stati Uniti, dovete fargli sapere chi siete nei social, ragazzi. Siete nella merda.
Fatevi riconoscere.
Attenzione. Non usate i social, cazzo!
Grazie alla reazione che fa la festa tra un po'.
Buonanotte.
No!